Prima di iniziare la mia relazione, desidero fare un breve ricordo a un uomo che ha segnato profondamente la storia del nostro territorio e del nostro paese. Nelle scorse settimane l'Italia ha ricordato Silvio Berlusconi, quale uomo protagonista degli ultimi 30 anni della politica e delle istituzioni. Ma oggi io in questa sede e in questa occasione speciale voglio ricordare Silvio Berlusconi come imprenditore, un uomo d'impresa che ha incarnato perfettamente l'essenza di una grande tradizione di imprenditori milanesi, i self-made men, nati nel secondo dopoguerra. Un uomo che grazie alla forza, alla sua visione, al coraggio, alla capacità di combinare tradizioni e innovazioni e alla sua generosità, ha saputo caratterizzare un periodo unico della storia imprenditoriale del nostro paese. Per Berlusconi l'azienda era una vera e propria comunità, una famiglia allargata con la quale rendere vivo un sogno imprenditoriale. Una delle caratteristiche che più di lui mi è rimasta impressa è perfettamente descritta nelle parole di Kipling. Sapeva camminare con i re, ma senza perdere il contatto con la gente. Ecco, sono parole che proprio rappresentano la qualità e il metodo osservato nel corso della vita da Silvio Berlusconi. Io ho avuto il piacere di incontrare e conoscere Berlusconi nell'ultimo periodo della sua vita, e ciò che più mi rimane di lui è la sua instancabile passione, la voglia di lavorare e di fare progetti in politica, per le imprese e per la famiglia, per la quale aveva un amore infinito. Silvio Berlusconi è un imprenditore che ci mancherà, ma il suo ricordo rimarrà vivo con noi. Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente di Regione Lombardia, Sindaco della Città Metropolitana, autorità tutte, cari colleghe, cari colleghi, benvenuti alla nostra Assemblea Generale. Desidero innanzitutto ringraziare subito il padrone di casa, Lodovico Camozzi, che ci ha messo a disposizione questa straordinaria realtà. Oggi, infatti, siamo ospiti dell'hub tecnologico del gruppo Camozzi, il Camozzi Advanced Manufacturing Center. Alla mia sinistra possiamo ammirare la stampante 3D più grande al mondo. Questo è però un luogo altamente simbolico per la storia del nostro paese. E tutto inizia con il boom economico del secondo dopoguerra e gli sviluppi di grande successo dell'Innocenti degli anni 60, passata alla storia per la produzione della Lambretta e della Mini. Poi nei decenni successivi una lunga sequenza di eventi che potevano rappresentare un duro e triste epilogo, ma per fortuna così non è stato. Quello che vedete oggi è un simbolo di rinascita industriale fatto di coraggio, visione e di lungimiranza. È un racconto di rigenerazione e di rilancio non solo di questa fabbrica, ma anche della zona circostante. Nel Camozzi Research Center, che inaugureremo più tardi, prende forma la sinergia con l'Istituto Italiano di Tecnologia e il Politecnico di Milano. Nell'area Ex Innocenti vedremo i laboratori artigianali del Teatro alla Scala. La rinascita di questo luogo è merito della famiglia Camozzi, una delle innumerevoli realtà familiari della nostra industria, che rientra in quella categoria che alcuni studiosi definiscono multinazionali tascabili. Questo termine è ormai entrato nel linguaggio corrente, ma è del tutto limitante perché onestamente non vedo nulla di tascabile qui intorno e tutto al contrario invece appare grandioso e incredibile. Permettetemi quindi di rendere giustizia a ciò che fa la nostra industria nel mondo. Noi siamo leader globali specializzati. E questo è tanto più vero se pensiamo che il Made in Italy rappresenta un fenomeno unico nell'odierna competizione globale. un merito che va ricercato nei molteplici segmenti di altissima qualità e innovazione del tessuto economico che rappresentiamo, frutto di un lavoro durissimo. Il Made in Italy è innanzitutto la nostra manifattura. Noi siamo leader globali specializzati perché le nostre aziende sono cresciute e si sono irrobustite anche grazie ad una linfa speciale, quella del nostro territorio, la Grande Milano, che è da sempre capace di mettere a sistema le sue molteplici voci, la politica, le università, i cittadini, il terzo settore e ovviamente le imprese. Storicamente qui è sempre stato collocato il centro dell'economia italiana, il baricentro di quella straordinaria piattaforma produttiva che è il Nord Italia, il baricentro strategico al crocevia dell'Europa. Noi siamo per natura geografica nel cuore dell'Europa. Noi siamo per capacità industriale e ruolo progettuale il cuore dell'Europa. La nostra industria manifatturiera possiede migliaia di campioni, piccoli, medi, medio-grandi e grandi, che operano con successo a livello internazionale in segmenti altamente specializzati della manifattura. Una peculiarità che è la nostra forza. Voglio ricordarlo a voce alta, soprattutto a chi crede ancora che l'industria sia nemica di questo paese. E vi voglio dare in anteprima alcuni dati di una ricerca di imminente pubblicazione svolta da Fondazione Edison, che desidero ringraziare, nella quale per la prima volta, su dati Istat ancora non diffusi, dettaglia e dà sostanza della reale struttura delle nostre imprese manufatturiere, vere e proprie fuori classe d'export. Quasi l'80% dell'export manifatturiero viene realizzato da imprese medio, medio-grandi e grandi, con un numero di occupati che va da 50 ad un massimo di 5.000. Queste imprese sono in totale 9.000. A queste si aggiungono altre 27.000 piccole imprese, con un numero di collaboratori che va da 10 a 50 e che coprono un restante 13%. Le imprese con più di 5.000 addetti invece sono 13 e pesano per meno del 7% dell'export. Dunque, il nostro paese non è penalizzato dalla mancanza di grandi gruppi industriali, né tantomeno schiacciato su imprese di piccole dimensioni. È proprio invece la taglia delle nostre imprese che ci permette di essere leader a livello internazionale in quei segmenti produttivi in cui qualità, innovazione, rapidità e flessibilità costituiscono degli effetti competitivi chiave. Sto rimarcando tutto questo perché credo fermamente che come sistema paese dobbiamo essere profondamente orgogliosi del nostro modello manifatturiero. Un modello che anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha elogiato in occasione della Festa del Lavoro quando ha affermato: il confronto con l'integrazione del mercato in Europa e poi globale, con i risultati a doppia crescita dell'export, ribadisce il modello dei distretti industriali presenti nel nostro Paese. E ancora aggiunto: se siamo usciti a testa alta dalle pandemie e dalle più pesanti conseguenze sociali dovuto al prolungamento e rallentamento delle attività, lo dobbiamo anche alla forza della nostra industria manifatturiera e dentro di essa delle aziende più innovative protese sui mercati internazionali. Ringraziamo il nostro Presidente della Repubblica per queste affermazioni così nette e precise. Queste parole spezzano via anni di declinismo, catastrofismo e vittimismo di maniera in cui il valore della nostra industria è stato ingiustamente e superficialmente sminuito da analisti e commentatori delle più varie estrazioni. Tutte persone che evidentemente non conoscono i dati reali, tutte persone che evidentemente non ci conoscono abbastanza. Non solo. Spesso e volentieri le nostre imprese sono state accusate di fare pochi investimenti, di essere poco tecnologiche, di non essere sufficientemente competitive e perciò inadatte per competere nella più dura arena del mercato globale. Niente di più lontano dalla realtà. E vi ho proprio voluto portare qui, in questo luogo, per constatarlo personalmente. Ed è tempo di opporci a questa sbagliata e masochistica chiave di lettura. È tempo di ribadire con forza tutto il nostro orgoglio industriale. Noi siamo la seconda manifattura d'Europa, siamo il quinto paese al mondo per il più elevato surplus commerciale con l'estero. Siamo leader per qualità, innovazione e tecnologia in centinaia di settori altamente specializzati. E questo territorio, poi, è una delle più grandi regioni manifatturiere d'Europa. È la prima regione europea in assoluto per numero di unità locali manifatturieri. E a questo proposito voglio sottolineare un dato estremamente significativo del valore complessivo delle nostre imprese, un dato che dà l'impatto sociale del ruolo dell'industria su questo territorio. Il monte salari generato dalla manifattura lombarda è pari a 28 miliardi di euro, cioè oltre un quarto di quello dell'intera industria manifattura italiana e nettamente superiore a quello delle manifatture di intere nazioni come la Svezia, il Belgio e la Danimarca. Questo territorio ha la forza, l'energia, il dinamismo e il valore pari a quello di uno Stato intero. Istituzioni e politica nazionale ed europea hanno la responsabilità di esserne pienamente consapevoli, sempre ed in ogni circostanza, specialmente quando vengono fatte, o potrei dire non fatte, scelte di politica industriale. Per non dimenticare poi l'export della Lombardia, nel 2022 è stato di 163 miliardi di euro, uno dei più importanti d'Europa, pari a oltre due volte quello della Finlandia e del Portogallo. Un export dove proprio le imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi e Pavia sono autentiche protagoniste. Le nostre filiere sono poliedriche e coprono tutte le capacità industriali, dai grandi macchinari al chicco di riso. Vi cito quattro esempi per rafforzare la consapevolezza, per non dire la certezza, che è proprio da qui che passa e si costruisce il futuro della forza dell'economia italiana ed europea. In primo luogo, siamo ormai il secondo produttore mondiale dopo la Cina e il maggior produttore europeo di macchine per la deformazione dei metalli, avendo superato nel 2020 la Germania. Ma la Lombardia rappresenta anche il 58% dell'export italiano di prodotti cosmetici e per la detergenza. E ancora, fa il 28% dell'export italiano nell'arredo, che con Fiera del Mobile e il suo fuori salone è un punto di riferimento mondiale. Infine, siamo la prima regione esportatrice di prodotti della lavorazione dei cereali, in particolare di riso lavorato. Un territorio, quindi, di cui dobbiamo essere fieri, dobbiamo essere orgogliosi e dobbiamo rivendicare questi primati, purtroppo troppo spesso non riconosciuti. Negli ultimi 4 anni l'Italia è cresciuta in un contesto globale ed europeo caratterizzato da una sequenza impressionante di cigni neri. I previsori davano l'Italia tra i paesi con minore possibilità di reazione e crescita dopo la pandemia. Fortunatamente hanno clamorosamente sbagliato tutte le previsioni, perché il nostro paese ha reagito meglio di tutte le altre grandi economie europee. Nel biennio 2021-2022, infatti, il PIL italiano è aumentato di quasi 11%. Contemporaneamente, anche il rapporto debito pubblico-PIL è diminuito di circa 10,5 punti rispetto al 2020. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, nel 21-22 l'economia italiana è cresciuta di più di quella mondiale nel suo complesso, di più di quella dell'euroarea e anche di più della media dei paesi avanzati. Per il 2023 siamo già vicini all'obiettivo del più 1,1% fissato nel DEF. E anche la Commissione europea e l'OCSE indicano per l'Italia una crescita che potrebbe arrivare a più 1,2%. Mentre la Banca d'Italia indica un 1 più 1,3. Ma quali sono quindi le ragioni di questo nuovo piccolo miracolo economico? La reattività e la competitività della nostra manifattura. Nel 2022 l'export manifatturiero ha segnato 594 miliardi di euro su un totale di 625 miliardi. E i nostri territori, insieme a tutta la Lombardia, come sempre, hanno fatto la propria parte, reagendo alla difficoltà con più forza di tutti, in Italia ed in Europa. Anche le previsioni sul PIL delle più grandi regioni europee confermano la nostra crescita. A fine 2023 la Lombardia si troverà al 4,3% sopra i livelli del pre-pandemia. Il Baden-Württemberg sarà sotto dello 0,9%, la Baviera sopra dello 0,5%, mentre la Catalogna sarà tornata ai livelli di 5 anni fa. La nostra responsabilità, quindi, è quella di non disperdere questo patrimonio di progressi e di crescita che abbiamo accumulato negli ultimi anni. Il nostro perimetro d'azione, tanto più ad un anno dalle elezioni europee, è senza dubbio l'Europa. L'Europa delle filiere industriali, l'Europa dei distretti d'avanguardia, l'Europa delle punte di diamanti nel mondo, l'Europa delle imprese che in questo territorio ne sono la massima espressione. Per 30 anni abbiamo vissuto nella convinzione che a comandare fosse la logica dei capitali. Oggi invece la politica torna a determinare tutto e porta un nuovo modello di relazioni economiche in cui l'Europa parla di sovranità e non più di libero mercato. In questo scenario il nostro territorio, che è locomotivo d'Europa e nel cuore dell'Europa, deve porsi come obiettivo quello di rafforzare l'Unione Europea. Noi vogliamo un'Europa pragmatica, autonoma, compatta, con i piedi per terra e lo sguardo sempre oltre. Ci troviamo però dinanzi a tempi di grandi incertezze, sia di breve sia di lungo periodo, con un serio annuvolamento dello scenario europeo e mondiale. Tra le 20 economie dell'Eurozona, 4 sono quelle che ad oggi sono in recessione tecnica: Germania, Irlanda, Estonia e Lituania. Anche la stessa Francia non sta facendo faville. In un simile contesto c'è da chiedersi dove ci porterà una politica monetaria di rialzo dei tassi di interesse da parte della BCE così forte e così concentrata nel tempo. Ma l'attuale rallentamento della nostra produzione industriale dipende anche da cause interne all'Unione. La pandemia e la guerra hanno rinnovato una fase più solidale dell'Europa, in cui abbiamo capito che i rischi devono essere socializzati. Abbiamo capito che nessun paese può essere sovrano da solo. Il Next Generation EU, lo strumento del SURE, il temporaneo allentamento al patto di stabilità hanno rappresentato un concreto cambio di passo rispetto al passato, in cui i dogmatismi dei rigidi vincoli di bilancio e dell'austerità sembravano essere l'unica opzione possibile. Purtroppo questo cambio di passo l'Europa sembra già rapidamente finito. Forse anche per l'avvicinarsi delle scadenze del mandato di questa Commissione europea e per i connessi tatticismi elettorali. Mi riferisco, per esempio, alle nuove regole molto dibattute sui conti degli Stati. Infatti, una volta passata l'emergenza, è corretto tornare a schemi di equilibrata finanza pubblica, ma per raggiungere una reale stabilità e soprattutto la crescita serve poter investire. E per investire non puoi avere le mani legate. Noi imprese lo sappiamo molto bene. Quindi mi rivolgo a lei, Presidente Meloni, chiedendole di promuovere uno sforzo per far passare il principio per cui gli investimenti strategici per il Paese non siano sottoposti al patto di stabilità. Mi riferisco, per esempio, uno dei molteplici, in un settore in cui i nostri territori rappresentano un'eccellenza del modello di collaborazione tra pubblico e privato, la sanità. La Lombardia, con oltre 210 milioni di euro di finanziamenti, è la prima regione in Italia per contributo all'Unione Europea alla ricerca sulle scienze della vita. Una filiera che genera 27 miliardi di valore aggiunto l'anno e che è comprensiva di indotto, pesa per il 13% del PIL regionale. Tutti investimenti che generano nella filiera della salute crescita, benessere, coesione sociale, ricerca, innovazione, tech transfer e nuova industria per il territorio, per il Paese e per l'Europa, e che quindi non dovrebbero essere sottoposti al patto di stabilità. Ai dogmatismi sull'austerità si aggiunge la preoccupazione rispetto all'assoluta mancanza di una vera strategia industriale in una fase storica in cui gli altri due grandi protagonisti dell'economia mondiale, Stati Uniti e Cina, appaiono invece più che mai determinati a lottare per il primato. La domanda di fondo è questa. L'Europa è consapevole di essere la seconda manifattura del mondo dopo la Cina? È consapevole di essere davanti agli Stati Uniti, ma che questi ormai sono a un passo dal superarci? E inoltre, l'Europa è consapevole che la sua industria non è composta soltanto da quella tedesca, oggi peraltro in una crisi strutturale, ma possiede anche tanti altri pilastri fondamentali che la sostengono e che non possono essere considerati come figli di un dio minore. Secondo i dati della Banca Mondiale, infatti, la produzione manifatturiera europea senza l'Italia sarebbe di oltre 280 miliardi inferiore a quella americana. Senza la Francia lo sarebbe di 230. Tuttavia, alla vigilia di nuove e gigantesche sfide per l'industria mondiale, l'Europa sembra ancora continuare a non avere una strategia unitaria e precisa. Non la possiede né sulle opzioni tecnologiche né riguardo ai futuri approvvigionamenti di materie prime. Chiusa la dipendenza dal gas russo, si profila all'orizzonte un'altra subordinazione, quella dalla Cina per le terre rare e le batterie elettriche. In tutto questo, mentre l'America ha stanziato enormi risorse, quelle dell'Inflation Reduction Act, per stimolare gli investimenti green, il reshoring e attrarre investimenti produttivi negli Stati Uniti. In aggiunta, le restrizioni dell'IRA rischiano di danneggiare ulteriormente le esportazioni dalla Cina, incluse quelle di imprese europee che operano nel gigante asiatico, mentre Pechino, a sua volta, attua ritorsioni contro gli Stati Uniti. È una spirale molto pericolosa. Ebbene, in questo contesto l'Europa, con i suoi ambiziosi obiettivi ambientali, sta forzatamente intaccando la competitività delle imprese manifatturiere europee. Come ha sottolineato il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, nessuno di noi ha intenzione di mettere in discussione gli obiettivi di riduzione delle emissioni, tantomeno il nostro impegno per raggiungerli. Quello che è del tutto irragionevole è l'accelerazione ambientale impressa dalla Commissione europea, con i tempi e modalità che ha stabilito e che sta dimostrando di voler scaricare tutti i costi delle imprese tutti i costi della transizione ecologica sulle nostre imprese. Un atteggiamento sbagliato alla radice, perché impone, sulla base di postulati ideologici, tecnologie e fonti da usare o da escludere, sabotando completamente il principio fondamentale della neutralità tecnologica. Di fatto, l'Europa è l'unica tra le grandi aree del pianeta ad aver vietato dal 2035 la produzione di auto a combustione interna. Per ridurre le emissioni ha scelto di puntare tutto sull'elettrico, e anziché farlo attraverso l'uso di altri combustibili come biocarburanti, carburanti sintetici, idrogeno, di cui proprio il nostro territorio è un attore all'avanguardia. Ma è forse questa la sostenibilità che vogliamo? E poi, senza contare che esiste oggi un altro indicatore importante, l'Indice di Sviluppo Umano delle Nazioni Unite, che è stato recentemente perfezionato per tenere conto anche delle pressioni esercitate sul pianeta da ogni singola nazione. Un indice di sviluppo sostenibile molto chiaro, in cui l'Italia figura al terzo posto dopo Regno Unito e Spagna. Italia e Spagna salgono anche in alto nella graduatoria di questo indice, soprattutto per le basse emissioni di CO2 e per il basso prelievo di risorse naturali. Non solo, 7 nazioni sulle prime 10 in classifica, tra cui anche Germania e Francia, appartengono all'Unione Europea. Dunque, nei primi 10 posti al mondo per sviluppo sostenibile vi sono tutte e 4 le maggiori economie dell'Eurozona. Stati Uniti e Cina sono molto lontani da queste parti alte della classifica. Aggiungo che se l'Italia si trova in una posizione così buona nella classifica dei paesi per sviluppo umano è grazie anche alla Lombardia, che pur essendo una regione manifatturiera ha un consumo interno di biomasse, di minerali ed energia molto minore della media italiana e anche di paesi come Francia e Germania. Noi siamo certi che il commissario Breton conosca molto bene questi dati, ma sfortunatamente non possiamo dire lo stesso di alcuni suoi colleghi. E se tutto ciò non dovesse bastare, pensiamo solo al fatto che l'Europa possiede le tecnologie industriali energicamente più efficienti e le maggiori capacità di riciclo, specialmente relative alla plastica, ai metalli, al legno e al vetro. Ancora una volta, l'Europa sembra avere la memoria corta e preferisce lasciare ad altri paesi alcune delle nostre produzioni fondamentali come quelle hard to abate. Si prenda poi il caso dell'acciaio, settore in cui l'Europa e soprattutto il nostro territorio possiedono le più moderne tecnologie con ridotte emissioni e un elevato tasso di riutilizzo dei rottami. Se l'Europa fosse costretta a rinunciare a parte della sua produzione d'acciaio e se tale produzione si trasferisse in Cina, ci troveremmo nella condizione di esportare lavoratori ed importare CO2. Stessa impostazione riguarda l'altra questione chiave per il nostro territorio, le politiche per la qualità dell'aria. Abbattere in modo significativo le emissioni inquinanti in Lombardia è sicuramente un obiettivo, ma seguire l'impostazione della direttiva della Commissione significa che per ridurre le emissioni inquinanti dell'80% va eliminato il 75% delle attività industriali. E questo non sarebbe ancora sufficiente. Ma è forse questa la sostenibilità che vogliamo? Noi, come parte del sistema Confindustriale, siamo fortemente convinti che ridurre le emissioni sia un bene pubblico, ma per poterlo fare nei modi e nei tempi imposti da Bruxelles servono strumenti che siano comunitari ed adeguati. Per noi l'unica soluzione è un fondo sovrano europeo basato sull'emissione di Eurobond, che hanno già dimostrato durante il periodo della pandemia di funzionare benissimo, riscuotendo grande successo sui mercati. L'Unione Europea deve dimostrare solidarietà e spirito comunitario nei confronti della transizione ecologica, una sfida globale raggiungibile solo se giocata sul piano europeo. In questo perimetro d'azione noi siamo consapevoli che abbiamo una responsabilità per tutta l'Unione. Se il debito comune europeo continuerà ad essere emesso, infatti dipenderà soprattutto da noi. L'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è uno spartiacque. Vanifica o, al contrario, concretizza le ambizioni dell'Europa che vogliamo. Quando parliamo di PNRR, ci riferiamo ad una miriade di rivoli di spesa secondo una cattiva abitudine italiana volta alla perenne ricerca del consenso politico sul territorio, così come ad una moltitudine di stazioni appaltanti, tra cui anche tanti piccoli comuni, senza una minima organizzazione tecnica per poter portare avanti i progetti. Presidente Meloni, e a voi oggi che spetta il duro compito di trovare una soluzione da concordare con l'Europa. Confindustria un'idea ce l'ha. Per non disperdere le risorse a disposizione, trasformiamo quello che non riusciamo a scaricare a terra nello stesso strumento utilizzato dall'IRA americano, i crediti d'imposta alle imprese, che poi alla fine è lo stesso strumento alla base di Industria 4.0, l'unico vero piano di politica industriale che ci ha dato una svolta epocale in termini di competitività. Il nostro futuro industriale oggi passa per la costruzione di una politica comunitaria che negli ultimi decenni non c'è stata. Guardiamo l'energia, abbiamo tra i costi più alti al mondo. Diventa difficile giustificare la costruzione di una nuova fabbrica, per esempio di batterie, quando l'energia costa 5 volte di più rispetto a Stati Uniti e Cina. Peraltro, come paese siamo usciti dal nucleare dopo che agli inizi degli anni 60 eravamo leader tecnologici nel settore e terzi al mondo per capacità installata, dietro Stati Uniti e Gran Bretagna, quando la Francia non aveva ancora nemmeno una centrale. Una scelta di cui ancora oggi ne paghiamo il prezzo. Chiediamo quindi al governo di puntare sul nucleare pulito e di ultima generazione, sicuro e pulito, in particolare sugli small modular reactor, l'unica fonte che insieme al gas naturale può assicurare al nostro sistema elettrico energia costante. Inoltre, se non vogliamo correre il rischio di deindustrializzare la nostra punta di diamante, ovvero la nostra manifattura, chiediamo di rafforzare Industria 4.0, di ripristinare il patent box nella sua forma originaria, di sostenere l'innovazione sempre con approccio di pluralità tecnologica per poter industrializzare tutte quelle soluzioni di accumulo, efficientamento, produzione di energia oggi non ancora competitive, ma di cui ne abbiamo un gran bisogno. Ed infine presentare quanto prima una strategia nazionale per l'idrogeno. Infine è necessario intervenire in modo strutturale e con coraggio sul costo del lavoro, che in Italia è tra i più alti a livello internazionale. È fondamentale che nella prossima legge di bilancio vengano trovate quelle risorse per l'intervento shock sul cuneo fiscale di 16 miliardi che Confindustria chiede da tempo. Lo stesso vale anche per una flat tax giovani, che ricalchi per gli under 35 neoassunti lo stesso identico modello applicato oggi ai professionisti e alle imprese individuali con ricavi non superiori agli 85 mila euro. Per noi queste misure sono ancora più urgenti se guardiamo al problema dell'inverno demografico che nel 2070 brucerà un terzo del nostro PIL. Presidente del Consiglio, care colleghe e cari colleghi, l'Italia in cui crede Assolombarda Lombarda e che vogliamo contribuire a far crescere non è quella dei luoghi banali comuni, che spesso ci sono stati affibbiati, ma invece è un grande paese, un grandissimo paese, con una popolazione che ha saputo reagire al dramma della pandemia con una compostezza, una disciplina e una voglia di ripartire uniche, con imprese che in questi anni hanno saputo attraversare ripetute crisi senza mai arrendersi, anzi investendo sempre di più nel 4.0 e oggi proiettandosi nel 5.0. Con un modello manifatturiero vincente, differenziato in migliaia di prodotti che altri ci invidiano e di cui Milano ed i nostri territori e le nostre imprese ne sono l'espressione più alta. Sono loro la punta di diamante della nostra economia che porta il nostro paese nelle catene europee del valore. Sono loro che permettono all'Europa di competere nel mondo. È la nostra manifattura avanzata che guarda sempre avanti, puntando con determinazione al futuro attraverso nuove idee, nuove scoperte e innovazioni. Perché noi siamo nel cuore dell'Europa. Perché noi siamo il cuore dell'Europa. Grazie.